Grazie, scusate il piccolo imprevisto, ma noi non usiamo questa piattaforma per collegarci. Comunque è un piacere stare con voi questa sera e vivere questi momenti di comunione. Non vi vedo tutti come se fosse un incontro reale, però vedo che siete molti. Quindi vi saluto nel nome del Signore, vi porto i saluti della mia famiglia, di Maria Grazia, dei miei bambini. Per chi non lo sa, io a luglio sono diventato papà per la seconda volta di una bambina. E quindi Diletta, e quindi grazie a Dio, il Signore ci ha dato anche questa benedizione. Poi vi porto i saluti dell'Assemblea di Legnano, quindi anche dei fratelli che sapevano che ero qui con voi questa sera. E noi anche appunto a Legnano ci incontriamo, facciamo tutti gli incontri online, facciamo tre a settimana, però usiamo un'altra piattaforma Zoom e quindi non ero pratico di questa. Come dicevo, è una gioia condividere con voi la parola questa sera, e il tema che ho pensato di condividere è quello di guardare all'esempio di una donna del Nuovo Testamento, una donna semplice che ha svolto un servizio semplice in realtà per la Chiesa dei primi secoli, ma che è di grande esortazione per la nostra vita. Spesso noi vediamo che nella scrittura, soprattutto nel Nuovo Testamento, si parla di donne. Paolo, per esempio, nelle sue epistole ne cita più di 15 che sono state sue vere e proprie collaboratrici, missionarie, serve. Viene detto proprio di donne che hanno combattuto per il Vangelo, hanno servito Dio. Ricordiamo ad esempio Appia, Cloe, Febe, tutte queste donne, Priscilla, che hanno servito il Signore. Ecco, oggi guarderemo all'esempio di una donna, una serva di Dio. Non me ne vogliano i fratelli uomini, forse l'esempio di questa sera parlerà un po' più alle donne, ma sicuramente è un'esortazione per ciascuno di noi. E alle volte noi pensiamo che le donne svolgano prevalentemente un servizio indiretto, quindi magari nella casa oppure in famiglia, nell'educare la famiglia, come casalinghe, come mogli, come madri. Invece l'esempio meraviglioso di questa donna ci fa vedere come si può partecipare attivamente all'opera di Dio, alla vita della Chiesa, anche nella propria semplicità. E quindi volevo subito condurvi nella lettura di un passo del libro degli Atti, capitolo 12. E leggeremo solo alcuni versetti. L'episodio lo conosciamo abbastanza bene. Quindi nel libro degli Atti, al capitolo 12, leggiamo i primi sei versetti e poi dal 12 in poi. E la scrittura dice: in quel periodo il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Erano i giorni degli azimi. Dopo averlo fatto arrestare, lo mise in prigione, affidandolo alla custodia di quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla chiesa. Poi leggiamo ancora dal versetto 12. Dice: Pietro dunque, consapevole della situazione, poi vedremo qual è quella di essere stato liberato in modo miracoloso dalla prigione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Dopo aver bussato alla porta d'ingresso, una serva di nome Rode si avvicinò per sentire chi era. E riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta. Quelli le dissero: tu sei pazza, ma ella insisteva che la cosa stava così. Ed essi dicevano: è il suo angelo. Pietro intanto continuava a bussare, e quando ebbero aperto lo videro e rimasero stupiti. Ma egli con la mano fece allora un cenno di tacere e vi raccontò in che modo il Signore lo aveva fatto uscire dal carcere. A fin qui la lettura della scrittura. Il contesto di questo passo è un contesto abbastanza difficile per la Chiesa dei primi secoli, lo conosciamo abbastanza bene. La Chiesa era molto perseguitata, era un contesto in cui la Chiesa stava soffrendo molto, al punto tale che Giacomo, uno dei principali esponenti della Chiesa di Gerusalemme, era già stato ucciso. Questo trovava l'accordo dei giudei e anche Pietro, che forse in quel momento era, passatemi il termine, uno dei credenti più in vista, più famosi, più essendo stato anche molto vicino al Signore, anche lui era in prigione. E pensate che la scrittura precisa questo: 4 picchetti di 4 uomini controllavano Pietro e lui era in catene. È in questo contesto che la Chiesa, che vive un po' da perseguitata, nella casa prega. Dice la scrittura: fervide preghiere erano fatte per Pietro nella casa di questa donna che è Maria. Noi sappiamo che il capitolo 12 ci descrive il modo meraviglioso, sorprendente, in cui Pietro viene liberato dal carcere. E allora il versetto 12 dice: Pietro dunque, consapevole della situazione. Fino a quel momento lui aveva pensato si trattasse di un sogno, di una cosa che non poteva vivere. Invece qui lui si rende conto che è la realtà. Sta vivendo la realtà dell'opera di Dio. E quello che sceglie di fare è di andare a casa di una donna. E questa donna è Maria. Maria era la madre di Marco Giovanni, l'evangelista Marco, ed era forse una donna benestante, credente, perché aveva una serva e perché poteva ospitare la Chiesa nella sua casa. Lo deduciamo questo. Ed è in questo contesto che noi troviamo la figura di una donna, che è quella di cui vorrei parlare insieme a voi questa sera. La scrittura dice parole semplici di lei. Non sappiamo niente del suo passato, non sappiamo niente del suo futuro. La sua è una brevissima apparizione in tutta la scrittura. Non troveremo mai più parlare di questa donna. Ma la scrittura dice: una serva di nome Rode. Queste sono le parole con cui la presenta. Una serva di nome Rode. Ma il fatto che il nome di questa donna sia tracciato nella scrittura è per noi un'esortazione a porre attenzione su cosa fece questa donna, come si comportò, il ruolo che svolse. Ed è quello che vogliamo fare un po' questa sera. Questa donna, Rode, rappresenterà per noi un esempio di come possiamo essere credenti attivi oggi, anche nella nostra semplicità, nel ruolo che Dio ci pone, nel contesto nel quale Lui ci mette. E quindi vorrei, considerando i pochi versetti che ci parlano di Rode, sottolineare alcune qualità di questa donna, alcune caratteristiche. Allora, innanzitutto di Rode ci viene detto questo: Rode si avvicinò per sentire chi era e riconobbe la voce di Pietro. Allora, questa è una cosa semplice che fa Rode. Rode è una serva, ricordiamo il contesto, quindi va ad aprire la porta perché qualcuno sta bussando. È un contesto di paura, quindi lei sente, si avvicina e ascolta e riconosce la voce di Pietro. Fratelli, nella sua semplicità, questa azione è straordinaria, perché possiamo dire che Rode è una donna che sa ascoltare, è una donna che sa riconoscere l'opera di Dio. Vedete, noi oggi che leggiamo nel 2020 questa storia, ci può sembrare scontata, forse l'abbiamo letta tantissime altre volte. Abbiamo letto di questa liberazione straordinaria, abbiamo letto tutta la scrittura di come Dio ha operato, ma non lo era a quel tempo. Nessuno poteva mai immaginare che dietro quella porta ci sarebbe stato l'Apostolo Pietro. Era qualcosa di, impensabile fino a quel momento. Allora questa donna ha questa enorme qualità. Lei ascolta e riconosce la voce di Pietro. E quindi pensiamo, fratelli, che lei è in grado di vedere l'opera di Dio. Lei riconoscere che Dio ha operato. Riconosce che Dio ha agito in un modo straordinario. Vede il miracolo di Dio, come Dio lo ha compiuto. Perché lei riconosce che quell'uomo è Pietro. Da questo già nasce un'esortazione per la nostra vita, per noi credenti. Quanto è importante, fratelli, oggi ascoltare il Signore. Quanto è importante saper riconoscere la sua opera per la nostra vita. Alle volte, vedete, e lo dico da me il primo, noi diamo un po' tutto per scontato. Siamo presi da tante attività, tanti affanni, pensieri, preoccupazioni sul futuro, sul presente, famiglia, lavoro, al punto tale che non siamo in grado di ascoltare e di riconoscere l'opera di Dio che Dio compie nella nostra vita, nelle nostre famiglie, nella Chiesa, nel posto intorno a noi. non siamo capaci, o perdiamo di vista la capacità di ascoltare chi sta bussando alla porta. E non sto parlando solo in termini evangelistici, proprio chi sta bussando alla porta, cioè quello che Dio sta operando nella nostra vita, come Dio sta operando nella Chiesa. Ecco, perdiamo di vista questo aspetto e non sappiamo, come questa donna, non sappiamo riconoscere l'opera di Dio. Ora, la scrittura più volte ci esorta a saper ascoltare, saper riconoscere l'opera di Dio. Leggo io per brevità alcuni passi. Nel Salmo 105 è scritto: ricordatevi della meraviglia che egli ha fatto, dei suoi miracoli e dei giudizi della sua bocca. Ricordatevi dei miracoli del Signore. Beato l'uomo che ascolta, che m'ascolta, che veglia ogni giorno alle mie porte, che vigila alla soglia della mia casa. Proverbi 8:34. Questo è un richiamo all'ascolto, al vigilare alle soglie della casa del Signore. Riconoscete oggi quel che i vostri figli non hanno conosciuto né visto, cioè la disciplina del Signore vostro Dio, la sua grandezza, la sua mano potente, il suo braccio steso, i suoi miracoli, le opere che egli fece in mezzo ad Egitto. Deuteronomio 11:2-3. Dio disse queste parole a Mosè, al popolo quando scese dal monte la seconda volta. Cioè, riconoscete come Dio ha operato i miracoli che ha compiuto. E poi un salmo meraviglioso che dice, Salmo 46:10, fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Questi sono passi che ci esortano a fare quello che fece Erode: ascoltare, riconoscere l'opera di Dio nella nostra vita. Sapete, ancora oggi Dio compie opere, ancora oggi ci riempie di benedizioni, e dovremmo chiederci: siamo capaci di riconoscerle intorno a noi? Un missionario di diversi anni fa, William Carey, disse queste parole straordinarie: aspettatevi cose grandi da Dio, tentate cose grandi per Lui. Che cosa ci aspettiamo oggi da Dio, fratelli e sorelle? Questo è un po' l'interrogativo. Che cosa ci aspettiamo che Dio oggi operi nella nostra vita, domani compia nel luogo di lavoro in cui siamo, nella famiglia in cui viviamo? Siamo capaci di vedere i miracoli di Dio? Non sto parlando necessariamente di cose spettacolari, sappiamo che non è più il tempo di queste cose, ma di come Dio opera, e queste opere straordinarie e impensabili che ancora oggi possiamo chiamare miracoli. Ci crediamo veramente che Dio possa essere al di là di quella porta a fare cose straordinarie? Consideriamo un'altra qualità di questa donna. Non solo è una donna che sa ascoltare e riconoscere l'opera di Dio, ma noi vediamo che nel momento in cui lei riconosce che dietro la porta c'è Pietro, succede qualcosa di assurdo, qualcosa di divertente anche. Lei è completamente sopraffatta dalla gioia. La scrittura dice: per la gioia non aprì la porta. Sapete, questo è tutto un po' così divertente, dico io, no? Strano. È talmente tanto presa dalla gioia che non fa quella cosa più logica da fare, che è quella di aprire quella porta e far entrare Pietro. Sembra divertente, però sapete, nel momento in cui io ho considerato questo passo, in me è scesa un pochino di tristezza e di, anzi, anche riflessione personale. Perché mi sono chiesto se anche io sono capace di gioire dell'opera di Dio. Rode era una donna che sapeva gioire dell'opera potente di Dio. Siamo capaci noi di gioire dell'opera di Dio? Quando vediamo un suo miracolo, quando vediamo una sua benedizione, quando vediamo come Lui cambia le situazioni, come risponde alle nostre preghiere. Troppo spesso alle volte viviamo una vita un po' triste, un po' malinconica, alle volte siamo delusi da tante situazioni che ci sono nelle nostre vite, tante volte pensiamo a problemi lavorativi, sociali, politici, cosa sarà del nostro futuro, c'è qualcosa magari nella Chiesa che non ci piace, c'è qualche fratello che non mi piace come si comporta, e tutte queste cose sono distrazioni. sono distrazioni che ci portano a non vivere la gioia dell'opera di Dio nella nostra vita. Rode, grazie a Dio, non è così, anche se non fa la cosa più semplice e scontata, che è quella di aprire quella porta, gioisce nel vedere il miracolo di Dio, nel constatare l'opera di Dio. Ancora una volta la scrittura ci esorta più di una volta a vivere nella gioia dell'opera di Dio. Leggiamo ancora alcuni passi, sempre nei Salmi, troviamo il Salmo 21. Il re si rallegra nella tua forza, o quanto esulta per la tua salvezza, poiché tu gli sei venuto incontro con benedizioni eccellenti, gli hai posto in capo una corona d'oro finissimo. Egli ti aveva chiesto vita e tu gliel'hai data, lunghi giorni in eterno. Grande è la sua gloria attraverso la tua salvezza. Tu lo rivesti di maestà e di magnificenza, poiché lo ricolmi delle tue benedizioni per sempre, lo riempi di gioia in tua presenza. Salmo 87,7 dice: tutte le fonti della mia gioia sono in te. Salmo 126,3 dice: l'Eterno ha fatto cose grandi per noi, noi siamo nella gioia. Neemia 8,10 dice: la gioia del Signore è la vostra forza. E infine Prima Tessalonicesi 5 dice: siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare. Questi sono solo alcuni dei riferimenti biblici che ci esortano a vivere con gioia la vita cristiana. Spesso Dio opera grandi cose nella nostra vita, magari ciascuno di noi può ricordarle, e viviamo lì per lì dei momenti di gioia, ma che subito lasciano spazio magari ai pensieri, alla tristezza, alle ansie. E invece dovremmo chiederci proprio questo: siamo capaci di vivere la gioia dei miracoli di Dio, la gioia delle risposte di Dio alle nostre preghiere? Rode è un esempio per noi anche in questo, fratelli e sorelle. Poi un terzo aspetto che noi vediamo in questa donna, che è molto importante, è che una volta che lei ha riconosciuto la voce di Pietro, ha gioito per il fatto che c'era Pietro dietro quella porta, la scrittura ci dice che fece qualcosa di molto bello. Corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta. Questa è un'immagine bellissima, non so se condividete con me questo, ma questa donna gioisce e poi corre dagli altri fratelli per annunciargli che Pietro stava dietro la porta. Quella di Rode è una corsa per annunciare il miracolo, l'opera di Dio, per condividere con la Chiesa la gioia dell'opera di Dio, affinché tutta la Chiesa potesse godere e beneficiare di questa operazione di Dio. Fratelli, l'esempio di Rode ci insegna che i miracoli di Dio, l'opera che Dio compie nella nostra vita, non deve essere solo riconosciuta, ascoltata, non possiamo neanche solo gioirne personalmente. Noi abbiamo la responsabilità di condividerlo, di annunciarlo, di testimoniarlo, innanzitutto con la Chiesa, con i fratelli e le sorelle, e poi anche nel mondo intorno a noi. Alle volte io vedo questo nella Chiesa, vedo questo nella vita dei credenti, molta riservatezza, molto timore a parlare di sé, molto timore a farsi conoscere, a far conoscere i propri punti deboli, le proprie mancanze. Non è facile condividere le proprie colpe, ma alle volte facciamo fatica anche a condividere le gioie della nostra vita, le cose belle che Dio fa. Viviamo appunto con molta riservatezza, distacco, formalità la vita cristiana. Rode non è assolutamente così. È una donna che gioisce e condivide la gioia con la Chiesa. Questo per noi è una grande esortazione. Siamo fratelli e sorelle capaci di condividere l'opera di Dio con i nostri fratelli e le nostre sorelle? Certo, nei dovuti modi, nel contesto giusto, nei tempi giusti, senza esagerazione, ma dobbiamo sforzarci di condividere le bellezze dell'opera di Dio nella nostra vita con i nostri fratelli. Questo rafforzerà la Chiesa, la farà crescere, lavorerà per l'unità della Chiesa per la sua forza. Noi stessi in questo modo, fratelli, diventeremo una testimonianza vivente, un incoraggiamento per i fratelli e le sorelle e anche una testimonianza per chi è intorno a noi, per i non credenti. Vedete, non è solo quella della salvezza, la buona notizia che dobbiamo condividere e che dobbiamo testimoniare, ma dobbiamo imparare a condividere tante cose che Dio fa. Molte volte quando diventiamo dei credenti noi diamo la nostra testimonianza della buona notizia che abbiamo ricevuto, di come Dio ha operato nella nostra vita. L'esortazione è quella di testimoniare di tante buone notizie che abbiamo ricevuto, di tante cose che Dio ha fatto in noi, dalla conversione in poi. E io credo che ciascuno di noi possa testimoniare di questo. Sapete, qualche anno fa ho avuto il privilegio di leggere alcuni dei diari, dei quaderni, in realtà, che il nonno di mia moglie, Maria Grazia, che era un credente di Foggia, scriveva. Lui era una persona semplice, un contadino, faceva il contadino. E io ho avuto la possibilità di leggere alcuni suoi quaderni, alcune cose che lui scriveva. E mi ha colpito in modo particolare una frase che ho letto, ma era una fra molte, e lui scriveva questo. Oggi stavo salendo a San Giovanni Rotondo con il carretto. Si è scatenata una tempesta. Ho pregato al Signore. Si è fatta gran bonaccia. Che bello, fratelli, questa testimonianza. Di qualcosa di semplice. Ma lui ha scelto di scriverla su un quaderno. E sapete cosa ha fatto? Lui scriveva tanti di questi quaderni. Ora, ovviamente, è col Signore. Io non l'ho mai conosciuto, questo uomo. Ma lui scriveva tanti di questi quaderni e li ha regalati ai nipoti, che non erano credenti, a credenti e non credenti. E io l'ho letto dopo diversi anni, e è bellissimo vedere che a distanza di 20 anni alcuni di questi suoi nipoti sono diventati dei figli di Dio. E quando abbiamo parlato con loro, sapete che molti ci hanno fatto vedere i quaderni che il nonno gli aveva regalato. E questa è stata una testimonianza verso la sua famiglia, un modo per condividere le piccole gioie che Dio aveva operato nella sua vita, giorno dopo giorno. Consideriamo infine un'ultima caratteristica di questa serva di Dio, Rode. La consideriamo per ultima, ma non perché sia meno importante, anzi forse è la caratteristica principale di questa donna. E Rode è una donna che si contraddistingue per la sua fede. Rode non è solo una donna che ha creduto, possiamo ragionevolmente dire che lei era una credente, era in casa di Maria, partecipava alla Chiesa, ha gioito per l'opera di Dio della liberazione di Pietro, ma non era solo una donna che aveva creduto, ma anche una donna che credeva, che sapeva credere. Non è scontato quello che stiamo dicendo, lei era una donna che sapeva credere nell'opera di Dio. Quello che leggiamo ora è qualcosa di assurdo, illogico. La scrittura ci dice che quando lei condivide questa notizia con la Chiesa, quelli le dissero così, tu sei pazza, ma ella insisteva che la cosa stava così. Ed essi dicevano, è il suo angelo. Pietro intanto continuava a bussare, quando ebbero aperto lo videro e rimasero stupiti. Vedete, fratelli, ancora una volta troviamo qualcosa di un po' assurdo, non è secondo la logica. Le persone lì riunite che stavano pregando dissero a Rode, tu sei pazza, sicuramente non può essere così. Pietro non è veramente Pietro, semmai è un angelo. Era appena stato ucciso Giacomo e quindi forse un angelo era comparso di Pietro, non certo Pietro. Come dargli torto? Dal punto di vista umano, forse era logico quello che stavano dicendo. L'abbiamo detto prima, l'abbiamo letto, Pietro era in prigione, 4 picchetti, di 4 uomini ciascuno lo controllavano, giorno e notte, era incatenato, era impossibile scappare. Fratelli, era impossibile che dietro quella porta ci fosse Pietro. Ecco perché gli dicono, tu sei pazza. Ma Rode è una donna che sa credere nell'opera di Dio. Questa è una grande qualità. Lei sa che dietro quella porta c'è Pietro e non l'ha neanche ancora visto, fratelli. Perché? Perché sa che Dio può compiere queste cose straordinarie, perché crede nell'opera di Dio. se alla fine la porta viene aperta è perché Pietro continua a bussare, ma anche perché Erode continua a credere. Ed è bello vedere che oltre ogni ragionamento umano, oltre la razionalità dell'uomo, arriva la fede di una semplice serva di Dio, che fa qualcosa di semplice, ma che sa credere. Eppure la parola di Dio ci dice che la Chiesa stava facendo delle fervide preghiere per la liberazione di Pietro. Vedete come tutto un po' particolare. Forse c'era qualcuno fra loro che non pregava con la dovuta fede, forse c'era qualcuno che non pregava con tutto il proprio cuore, perché quando il miracolo diventa realtà, loro non lo riconoscono. Non sanno credere che veramente il miracolo si potesse essere avvenuto. Ed è servita Erode che ha dovuto insistere affinché loro aprissero quella porta e si potessero incontrare con Pietro. Fratelli, l'esortazione per noi è: siamo capaci anche noi di credere all'opera di Dio? Lo diamo per scontato, noi siamo dei credenti, noi crediamo che Dio possa fare grandi cose. Ma ci crediamo veramente? Cioè, quando poi Dio opera e compie i miracoli e cambia le situazioni e ci apre delle porte che non avremmo mai pensato, ma noi possiamo veramente credere che tutto questo avverrà veramente? La Scrittura ci esorta più volte a non vacillare e a credere in quello in cui stiamo chiedendo. Leggo ancora alcuni passi. In Romani 4:20 troviamo scritto: davanti alla promessa di Dio, Abramo non vacillò per l'incredulità, ma fu fortificato nella sua fede, diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Che belle queste parole. Lui era pienamente convinto che quanto Dio aveva promesso era stato in grado di compierlo e non vacillò per l'incredulità. Marco 11:22 dice: Gesù rispose e disse loro: abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò io vi dico: tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Fratelli e sorelle, come Erode, noi non dobbiamo vacillare nella fede, noi dobbiamo credere ed essere capaci di credere nell'opera di Dio, essere convinti in quello che stiamo pregando, credere veramente che Dio possa cambiare le situazioni. Dobbiamo sforzarci, fratelli, di vedere e vivere i miracoli e le benedizioni di Dio nella nostra vita. Solo attraverso la fede noi potremo aprire le porte della benedizione di Dio, proprio come fece questa donna. Concludendo, fratelli e sorelle, come dicevo, Erode non è che una semplice serva. Di lei ci vengono dette pochissime cose, eppure io penso che, così come è stato per la mia vita, possa essere per tutti noi una grande esortazione. Il suo saper ascoltare la voce di Dio, saper riconoscere l'opera di Dio, saper gioire, saper condividere con i fratelli e con le sorelle i miracoli di Dio, diventando una testimonianza vivente. Il suo saper credere, sfidare l'incredulità, il suo insistere che Dio possa compiere cose straordinarie. Che esempio grande è per noi questa donna. E grazie a questo, fratelli, Pietro ha avuto salva la sua vita. Quella porta è stata aperta. Pietro ha potuto riabbracciare la Chiesa. E non solo, il miracolo di Dio è diventato realtà per quella Chiesa e la Chiesa ha potuto gioire dell'opera di Dio. Concludendo, fratelli, sapete, il nome di Erode ha un significato particolare. Il nome di Erode vuol dire pianta di rose, deriva da questo il suo nome, rosa, pianta di rose. E volendo fare un'analogia, a me è venuto da pensare che, fratelli e sorelle, se anche noi sappiamo imitare questa donna, sappiamo vedere l'opera di Dio e riconoscere i miracoli che Dio compie, sappiamo gioire per questo. Allora ogni cosa che Dio farà nella nostra vita, nella vita mia, nella vita di ciascuno di voi, nelle nostre famiglie, nella Chiesa, nel mondo intorno a noi, quando sono nella quotidianità della nostra vita, al lavoro, a scuola, con i vicini di casa, ognuna di queste piccole e grandi opere di Dio possono essere delle rose che sbocciano, profumano, delle rose che ciascuno di noi può ammirare, delle rose che il mondo può ammirare. La Chiesa può essere proprio come questa pianta di rose, che è in grado di testimoniare dell'opera di Dio, che Dio compie, affinché possa salire un profumo di ringraziamento al Signore per le cose grandi che Lui fa. Io spero e prego che l'esempio di questa serva di Dio, e mi piace che la Scrittura la chiami così, sia un esempio per noi, per me, per te, per ciascuno di noi, affinché anche noi nella nostra semplicità, come servi di Dio, possiamo svolgere un servizio per la gloria di Dio e per il bene della Chiesa. Che Dio possa benedire la sua parola. Amen.
Amen.